Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, sabato, anzi primo sabato del mese di aprile, ed ecco che ci ritroviamo nel nostro appuntamento ai piedi della Madonna per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più. Al microfono Giulio Loredo. Se voi vi ricordate, se avete avuto la pazienza di seguire questa serie di programmi che stiamo facendo, io sto analizzando insieme a voi, sto leggendo e commentando, un po' riassumendo, questo bellissimo libro di uno dei maggiori, se non il maggiore teologo del secolo XX, padre Garrigou Lagrange, La madre del Salvatore. Pubblicato dalla casa editrice Fede e Cultura di Verona. In questo libro, padre Garrigou Lagrange analizza tutta la teologia della corredenzione e lui dall'inizio, e anch'io l'ho fatto, dichiara chiaramente che la corredenzione della Madonna non è un dogma, cioè che la Madonna sia stata co Redentrice insieme e secondariamente importante, secondariamente corredentrice con suo divino figlio. Questo non è un dogma di fede, bensì una verità studiata dalla teologia. Comunque il consenso dei teologi la ritiene come sommamente probabile, anzi praticamente certa, alla luce della fede. E padre Garrigou Lagrange analizza allora tutte le fondamenta, i punti fermi che fanno confluire la teologia verso la quasi certezza, la certezza teologica, che la Madonna sia infatti corredentrice del genere umano. Abbiamo visto diversi punti e io vi ricordo uno che poi è la porta che ci permetterà di entrare nel tema di oggi. La Madonna è salutata dall'angelo Gabriele, San Gabriele, nella Annunciazione, come piena di grazia, piena di grazia, cioè tutta amata da Dio, tutta. E questa pienezza di grazia, allora, era il primo punto che già lo abbiamo visto 2 mesi fa, veniva dal fatto che la Madonna era stata già da tutta l'eternità preparata, pensata, diciamo una brutta parola, ma progettata, per così dire, per essere madre di Dio. E quindi a lei conveniva tutto ciò che conveniva alla madre di Dio, cioè tutto, tranne chiaramente la natura divina, perché questa è solo di Dio. Dio è uno e basta. E quindi conveniva alla Madonna la pienezza di grazia. Noi abbiamo visto cosa significa pienezza, ripeto, però eravamo rimasti in questo punto che la teologia distingue tre pienezze nella Madonna o tre momenti della sua pienezza. Cominciamo dall'ultimo. Il fatto che la Madonna sia stata piena di grazia alla fine della sua vita, quello che si chiama la pienezza finale, questo è un punto assolutamente fermo, cioè un punto assolutamente chiaro, un punto assolutamente vero. La Madonna, perché i santi in generale raggiungono l'apice della loro santità, quindi la pienezza della loro santità, al momento della morte, perché è quel momento che li porta dalla vita terrena direttamente alla vita eterna, alla vita celestiale, alla vita in cielo. Ora, santità vuol dire cittadinanza nel cielo. I santi sono i cittadini del cielo. Questa è la definizione di un santo. Ora, Quello che permette a un santo di entrare nel cielo è la grazia santificante, appunto, santificante, cioè che genera santi. Ora, questa grazia santificante nei santi raggiunge l'apice alla fine della vita, quando appunto si fa il passaggio dalla terra al cielo. Anche la Madonna ha avuto questo passaggio dalla terra al cielo. Alcuni dicono che la Madonna non sia nemmeno morta, altri, la più diffusa tesi, che la Madonna sia morta, ma in modo così soave che non si parla mai della morte della Madonna, bensì della sua dormizione, dormitio Beate Maria Virginis. Quindi la Madonna si è addormentata, e questo è stato il passaggio della Madonna dalla terra al cielo direttamente, assunta poi in cielo in corpo ed anima. Questa è la pienezza finale della Madonna, la pienezza di grazia finale della Madonna. E come ho detto, è un punto fermo che questa sia la maggior pienezza, non solo di tutta la storia, ma di tutti i santi messi insieme, di tutti gli angeli messi insieme, cioè mettiamo insieme tutta la santità di tutti gli uomini in tutta la storia, mettiamo insieme tutta la santità di tutti gli angeli, non raggiunge neanche un barlume di quella che è stata la santità finale della Madonna, che rileva già dell'ordine trinitario, perché la Madonna già tocca nella Santissima Trinità, come figlia ben amata di Dio Padre, madre di Dio Figlio e sposa dello Spirito Santo. Poi andiamo indietro nella vita della Madonna, c'è una pienezza nell'incarnazione, cioè al momento dell'Annunciazione, quindi l'incarnazione del Verbo. E lì, anche lì, è una pienezza, scusate il pleonasmo, una pienezza piena, cioè una super pienezza, una pienezza totale, una pienezza assoluta. Perché nell'atto di letteralmente fecondare lo Spirito Santo, che è la fonte della grazia, perché Dio non ha grazia, Dio è grazia e dà la grazia, nel momento di fecondare lo Spirito Santo, cioè di ricevere in lei la natura divina, e questa è la cosa incredibile, la Madonna ha ricevuto in lei, nel suo corpo, la natura divina quando la seconda persona della Santissima Trinità si è incarnato. In questo momento la Madonna non solo non poteva avere la minimissima macchia, difetto, manchevolezza, niente, zero, non solo zero colpa, zero peccato, zero difetto, ma la più alta virtù, il più alto grado di grazia in assoluto, che è l'unico grado che le avrebbe permesso di associarsi allo Spirito Santo per produrre nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Quindi c'è la pienezza dell'incarnazione, cioè annunciazione / incarnazione. E anche su questo punto non ci piove, come si dice, cioè è un punto fermo, è un punto chiaro, è un punto assoluto, è un punto evidente che nessun teologo nega. Il problema viene quando si parla della pienezza iniziale della Madonna. Quindi abbiamo visto la pienezza finale, la pienezza della annunciazione / incarnazione, però sorge una domanda. All'inizio della sua esistenza la Madonna era già piena di grazia, E qual è l'inizio della sua esistenza? L'Immacolata Concezione. Cioè dal momento in cui la Madonna è stata concepita, cioè dal momento in cui c'è stata una cellula che non era più né di San Gioacchino, il suo padre, né di Sant'Anna, la sua madre, quella cellula era di Maria, o Miriam, come si dice in ebraico, di Maria, della Madonna. Quella cellula, poi quella cellula, poi quello sviluppo nel grembo di Sant'Anna, il dogma, e questo sì che è un dogma dell'Immacolata Concezione, dice che la Madonna già in questo momento è stata preservata dal peccato originale, e quindi già allora ha avuto la pienezza di grazia. Ed ecco la pienezza iniziale della Madonna. Quindi la Madonna nel grembo di Sant'Anna era già piena di grazia. E questo è un punto che uno o due teologi sollevano qualche dubbio. Come si può parlare di pienezza di grazia, essendo che la Madonna era ancora nel grembo, non era nemmeno nata. E questo è il tema di oggi, cioè la pienezza iniziale della Madonna, cioè la Madonna piena di grazia già nel grembo di Sant'Anna. E allora io adesso entro nell'analisi, perché è basato sempre, ripeto, su questo libro del grande teologo padre Reginald Garrigou-Lagrange. Uno dei punti che sorgono quando si parla della pienezza iniziale della Madonna è che con la pienezza di grazia viene la pienezza di doni dello Spirito Santo. Padre Garrigou-Lagrange dice: dalla pienezza iniziale di grazia in Maria derivano fin dal momento del suo concepimento, sin dal momento del suo concepimento, le virtù infuse e i sette doni dello Spirito Santo, che sono frutto della grazia. Ora, come possiamo dire che un ammasso di cellule, per dirla brutamente, può avere i sette doni dello Spirito Santo? Voi vi ricordate, prima ci sono le virtù infuse, quelle teologali e quelle morale, cioè fede, speranza, carità. Poi ci sono i doni dello Spirito Santo. I doni dello Spirito Santo sono sette. Scusate, io devo leggerli. Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Questi sono i sette doni dello Spirito Santo, che si ricevono con la grazia. Per esempio, quando gli apostoli hanno ricevuto lo Spirito Santo nella Pentecoste, hanno ricevuto i sette doni dello Spirito Santo. Ora, come si può dire che una bambina nel grembo, anzi dal momento del concepimento, possa aver ricevuto già i sette doni dello Spirito Santo? Questa è la grande domanda. Un tema difficile, tratterò di spiegarlo in spiccioli, è un tema difficile che però è il tema che aborda padre Garrigou-Lagrange. Poi nei prossimi programmi aborderemo il tema della pienezza nell'incarnazione e della pienezza finale. E dice, i sette doni dello Spirito Santo, dice padre Garrigou-Lagrange, danno disposizione infuse permanenti che rendono l'anima prontamente docile all'ispirazione dello Spirito Santo. E fa una metafora bellissima, è un po' come una barca che ha una vela. Soffia il vento, la vela, la barca naviga, la barca avanza. Così sono i doni dello Spirito Santo nell'anima. Quando noi abbiamo i doni dello Spirito Santo, quando noi abbiamo la grazia santificante nell'anima, lo Spirito soffia ed ecco che noi avanziamo. Se non abbiamo i doni dello Spirito Santo, cioè se siamo in peccato, lo Spirito può soffiare quanto vuole, noi non abbiamo la vela che ci fa avanzare. Ora, come si può dire che queste virtù e questi doni dello Spirito Santo siano stati presenti nella Madonna già sin dal suo concepimento? Ed ecco che poi un altro punto, e padre Garrigou dice, in ogni anima in stato di grazia, le virtù infuse. Infuse cosa vuol dire? E ci sono due tipi di virtù, è come due tipi di altre cose, però parliamo della virtù. Infuse e acquisite. Le virtù acquisite sono quelle che io acquisisco con la pratica della ascesi. Per esempio, se io sono una persona molto colerica, San Francesco di Sales, per esempio, era di per sé, per natura, una persona molto colerica. Lui si è controllato, ha pregato, ha fatto forza sulle sue passioni ed ecco che ha acquisito la virtù della serenità, la virtù della temperanza. E questa è una virtù acquisita. Una virtù infusa è una virtù che lo Spirito Santo infonde direttamente nella persona. Normalmente tutte e due devono andare insieme, cioè io ho delle virtù infuse che però devo praticare, perché se non pratico, a cosa mi serve una virtù datami dallo Spirito Santo? Ora, dalle virtù infuse e dai doni dello Spirito Santo, queste esistono in grado proporzionato a quello della carità, cioè dell'amore. E quindi la Madonna, sin dall'inizio della sua esistenza terrena, sin dal suo concepimento, poi spiegheremo come mai sin dal suo concepimento, ha avuto piena carità, cioè ha amato Dio pienamente perché ha corrisposto pienamente alle virtù infuse dateli da Dio, dallo Spirito Santo, e i sette doni dello Spirito Santo. Da questi principi, dice padre Garrigou Lagrange, generalmente accolti, cioè accolti da tutti i teologi, si deduce comunemente vuol dire che c'è il consenso fra i teologi, si deduce comunemente che in Maria, dal primo istante della sua concezione, dalla pienezza iniziale di grazia santificante, derivarono, secondo un grado proporzionato, cioè totale, perché con la Madonna solo il massimo ha proporzione con lei, secondo un grado proporzionato, le virtù infuse teologali e morali e i sette doni dello Spirito Santo. Maria così fu preparata al suo destino di madre di Dio e di madre di tutti gli uomini. Cioè dal primo istante della sua esistenza, appunto dalla sua concezione, la Madonna era già preparata per essere madre di Dio figlio, madre di Dio e madre degli uomini. Quindi vedete, carissimi ascoltatori, la Madonna ha poi acquisito virtù, nel senso che ha praticato la virtù e questo è anche accresciuto ai suoi meriti personali. Questo è vero, però la Madonna sin dal primo momento era già totalmente preparata per essere madre di Dio. Se la Madonna non fosse stata preparata sin dall'inizio, ci sarebbe qualche difetto in lei, qualche difetto che avrebbe dovuto subsanare che avrebbe dovuto correggere strada facendo nella vita. E questa idea di qualche difetto, qualche manchevolezza e qualche buco nero anche all'inizio è contrario all'idea della Maria, Madre di Dio, la Theotokos, quindi piena di grazia. E qui si fa un parallelo molto, molto bello, io lo riassumo, fra la perfezione di Eva e la perfezione di Maria, della Madonna. Noi sappiamo che Adamo ed Eva, ma qui si parla più specificamente di Eva in quanto donna, Eva è stata creata perfetta. Eva non aveva nemmeno la corruttibilità della carne, non moriva, perché non aveva nessun peccato. Aveva la familiarità con Dio, aveva la perfezione della sua natura, non aveva nessun peccato, non aveva quindi nessuna tendenza disordinata, eccetera, eccetera, eccetera. Eva era uscita perfetta dalle mani di Dio. Eva non è stata concepita, non è nata, Eva è stata creata. Quindi Eva e viene direttamente dalle mani di Dio e tutto quello che Dio fa direttamente è perfetto. Quindi Eva era perfetta. Ora, la Madonna non poteva essere di meno di Eva, e questo è l'argomento. Se Eva è stata creata in modo perfetto, la Madonna non poteva essere generata nella sua carne, creata nella sua anima, perché questo è il mistero della vita. I genitori generano la materia, Dio crea e infonde l'anima. La Madonna non poteva essere meno perfetta di Eva, anzi doveva essere molto più perfetta di Eva. Quindi non poteva avere nessuna macchia sin dall'inizio della sua esistenza terrena. Cioè doveva avere, dice padre Carigou Lagrange, tutto ciò che apparteneva spiritualmente allo stato di giustizia originaria, cioè alla perfezione originaria. In molto di più, poiché la pienezza iniziale della grazia in lei già superava la grazia finale di tutti i santi e angeli riuniti. E allora voi direte, ma come mai si può parlare di pienezza di virtù, che con la virtù viene la consapevolezza, poi ne parleremo, viene il libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere, come mai si può parlare di questo in un essere che è ancora nel grembo materno. E qui abbiamo un esempio, forse due, che mostrano come questo sia possibile. Io ve lo dico adesso, poi ve lo ripeto. Scusate se devo cercare. Voi vi ricordate che non appena avuta l'incarnazione, se non appena saputo che lei era gravida, che avrebbe dato a luce il nostro Signore Gesù Cristo, la Madonna va da sua cugina Santa Elisabetta e la visitazione. E i Vangeli dicono e il bimbo esultò nel grembo di Elisabetta. E la stessa Elisabetta dice, appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. E un altro, quindi voi vedete il caso di San Giovanni Battista, perché questo era il bimbo, figlio di Santa Elisabetta, cugina della Madonna, quindi San Giovanni Battista, cugino di nostro Signore Gesù Cristo. Sussultò nel grembo, e quindi noi abbiamo un esempio biblico di come qualcuno possa avere una reazione logica e cosciente già nel grembo materno. Si discute poi anche del profeta Isaia, credo che è Isaia, adesso lo vedo bene, che anche lui avrebbe avuto questa consapevolezza di se stesso dal grembo materno. Questo normalmente si afferma, però restiamo con l'esempio di San Giovanni Battista. Quindi non era conveniente che Maria, regina dei patriarchi, dei profeti, degli apostoli e di tutti i santi, sia stata privata da un dono, da una grazia concessa a San Giovanni Battista. La Madonna non può essere di meno, è sempre di più. Quindi sì, nel caso di San Giovanni Battista questa grazia è stata concessa, è evidente che è stata concessa anche alla Madonna. E questo lo dice, e padre Garrigou Lagrange cita tutta una carrellata di padri della Chiesa, Sant'Irineo, Santo Ambrogio, San Gregorio, eccetera, e poi cita un grande teologo Cayetano, che dice: questa gioia di ordine spirituale, cioè la gioia di San Giovanni Battista nel grembo materno, questa gioia di ordine spirituale supponeva una conoscenza e l'uso del libero arbitrio. E in quel momento non poteva trattarsi di conoscenza acquisita, vi ricordate quello che ho detto, infuso e acquisito, ma di conoscenza infusa. Ora torniamo al filo di quello che stavamo spiegando. Se questa grazia è stata concessa, cioè della consapevolezza, della autocoscienza e quindi del libero arbitrio, è stata concessa a San Giovanni Battista, che è sussultato nel grembo materno, nel grembo di Santa Elisabetta, evidente che questa grazia è stata concessa, anzi molto superiore, molto maggiore, molto più grande, alla Madonna. E quindi il quesito che si solleva è l'unica difficoltà che si incontra è quella relativa all'esercizio di queste virtù infuse, già così alte, e dei sette doni. Questo esercizio presuppone l'uso della ragione e del libero arbitrio. Dobbiamo quindi chiederci se Maria abbia avuto fin dal primo momento l'uso delle sue facoltà. E qui devo tradurre questo un po' in spiccio. Lo ripeto, carissimi ascoltatori, stiamo trattando di temi veramente molto, molto densi, molto profondi e a volte non facile da spiegare. E noi, semplici mortali, semplici uomini e donne, noi nasciamo con tutte le nostre capacità perfettamente a posto, ma dormienti. È quello che si chiama il senso dell'essere. Il senso, noi nasciamo con il senso dell'essere. Sono capacità dormienti che poi si risvegliano stuzzicati, cioè provocati, dalle reazioni col mondo esterno. Cioè, per esempio, noi abbiamo innato, quindi infuso, il senso dell'amore materno. Però deve essere la nostra mamma che dice: figlio mio, sentendo la voce del figlio mio, eccetera, questo senso profondo che è connaturale con il mio essere comincia a risvegliarsi. Quindi le facoltà sono già presenti nei bimbi appena nati, sono già presenti nel bimbi appena, anzi un po' anche nel grembo. Voi sapete che i bimbi nel grembo materno riconoscono la voce della mamma. Ecco perché si consiglia alle mamme gravide, alle mamme che stanno aspettando un figlio, di parlare con il loro figlio affinché il figlio si abitui alla voce della mamma. E quindi, ma questo è una cosa subcosciente. Il bimbo non ha ancora l'uso delle facoltà. L'uso delle facoltà è qualcosa di acquisita, cioè lungo la sua vita iniziale, poi fa 2 mesi, 3 mesi, poi a un certo punto riesce a dire mamma, quindi parla, quando inizia a parlare comincia la interazione con la sua mamma, con il suo papà, con la sua famiglia, con quello che è l'ambiente. E in questo rapporto del bimbo con l'ambiente, tutte queste facoltà che erano dormienti si risvegliano. Quindi non è che il bimbo diventi razionale mentre cresce, già era razionale, però l'esercizio di questa razionalità è qualcosa di acquisita, si acquisisce nei primi anni della vita, appunto tramite il rapporto, tramite questo via vai fra me e tutto il resto delle cose e delle persone che mi circondano. E questo è per tutti, questo è per tutti. Ora, ci si domanda se nella Madonna è stato così o già nel grembo materno la Madonna era pienamente cosciente e quindi aveva pieno libero arbitrio. E la risposta è che la Madonna già nel grembo materno era pienamente cosciente e aveva già il libero arbitrio. Un argomento, lo abbiamo visto, poi ne daremo altri, la Madonna non poteva essere di meno di San Giovanni Battista, che ha avuto questo privilegio già nel grembo materno. La Madonna non poteva essere di meno, quindi anche la Madonna lo ha avuto. Comunque, ripeto, l'unica difficoltà che si incontra, cioè la Madonna ha avuto questo, però l'unica difficoltà che si incontra è quella relativa all'esercizio di queste virtù. Che la Madonna ce l'avesse è punto fermo, ma li poteva esercitare? Ecco, questo esercizio presuppone l'uso della ragione, e del libero arbitrio. Dobbiamo quindi dire che Maria ha avuto fin dal primo momento l'uso delle sue facoltà. Ora, voi direte, ma come mai sin dalla concezione può avere l'uso di queste facoltà? Ecco, è un miracolo. È un miracolo e una grazia specialissima data alla Madonna. Data a San Giovanni Battista in modo un po' dopo, perché lui era già formato nel grembo materno. Poi il Vangelo non ci dice, non ricordo che ce lo dica, quanti mesi aveva San Giovanni Battista, cioè quanto avanti fosse la gravidanza di Santa Elisabetta. L'Evangelo non lo dice. Comunque il bimbo è esultato nel grembo di Santa Elisabetta. Tutti i teologi, dice padre Garrigou, tutti i teologi sono concordi che se si tratta della santa anima di Cristo, riconoscono perfino che lui ebbe sin dal primo momento della sua concezione tutti questi doni. Ora, questo è un punto fermo, cioè nostro Signore Gesù Cristo, sin dal concepimento, sin da quando la Madonna ha detto si faccia in me secondo la tua parola, e quindi lo Spirito Santo ha impregnato la Madonna e quindi la seconda persona della Santissima Trinità si è incarnata nella Madonna, sin da quel primo momento nostro Signore Gesù Cristo nella sua natura umana ha avuto tutti questi doni, ha avuto tutta questa grazia, ha avuto tutta questa scienza, tutto l'uso della sua ragione, eccetera, eccetera. Ripeto, non solo nella natura divina, questo è evidente, ma nella natura umana. Quindi è possibile, questo è l'argomento per il quale si solleva questo punto, è possibile che qualcuno nella natura umana abbia questi doni, questa scienza infusa, questi doni, l'uso della ragione, il libero arbitrio, eccetera. La grande differenza è che lui, in quanto capo dell'ordine della grazia, aveva la scienza infusa di per sé, perché lui era anche Dio. Quindi era di per sé, in se stesso, che lui, poi per i suoi meriti, ma anche per la sua natura, avesse l'uso della ragione, libero arbitrio, scienza infusa, eccetera, eccetera, sin dal suo concepimento. La Madonna non le ha avuto per sé stessa, ma per grazia divina. Questa è la grande differenza, enorme differenza, abissale differenza, fra Dio e la Madonna. La Madonna ha tutto, però ha tutto sempre come un dono datole da Dio, non come una cosa che abbia avuto per se stessa. E padre Garrigou cita San Paolo, niente di meno di San Paolo, dice: Gesù, sumo sacerdote, giudice e re dell'universo, si è offerto per noi sin dal suo ingresso nel mondo. Cioè, quando lui ingressa nel mondo, Dio, cioè Cristo, non nostro Signore, quando lui ingressa nel mondo, cioè quando c'è l'incarnazione, dice San Paolo, lui già si è offerto per noi. Quindi dalla incarnazione, dalla sua incarnazione, nostro Signore Gesù Cristo già coscientemente, pienamente cosciente, pienamente deliberato, cioè deliberatamente, si è offerto per noi. Ed ecco che la Madonna pure dal primo momento della sua concezione immacolata già si è offerta assieme al suo futuro figlio e quindi non per merito proprio, non per natura propria, bensì per grazia divina. E quindi si deve affermare, e questo è una prossima verità, cari amici, spero che non che io stia riuscendo o sia riuscito a spiegare queste verità, perché veramente sono verità, ripeto, molto profonde, a volte non facili da spiegare. Comunque, da questo c'è un altro punto ancora, da questo si deduce o si intuisce un altro punto, che la Madonna ha avuto la visione beatifica dal primo istante del suo concepimento. Qui alcuni teologi, pochissimi, dicono che la Madonna abbia avuto la visione beatifica soltanto alla fine della vita. Cos'è la visione beatifica? La visione beatifica è la visione di Dio faccia a faccia, cioè è la visione che noi avremo in cielo. E è una visione che nessuno può avere se non entra in cielo. E perché Dio, vi ricordate, nostro Dio dice a Mosè, che dice: io voglio vederti, voglio vederti, voglio vederti. E Dio non si mostra a Mosè, si mostra indirettamente in un arbusto ardente, cioè nel fuoco, perché dice: nessuno mi può vedere e restare vivo. In altre parole, voi uomini mi vedrete soltanto quando morirete. Nessuno può vedere Dio senza morire. Sulla terra, e questo si chiama la visione beatifica, che è una grazia, una visione. C'è un padre, c'è un teologo eccellente, morto credo 15-20 anni fa, spagnolo, padre Antonio Royo Marin, eccellente teologo. E lui fa una metafora. Immaginatevi che voi entrate in un salotto bellissimo, per esempio al Quirinale, il Palazzo del Quirinale, che è il più splendente palazzo di Roma, che, parentesi, apparteneva ai papi, non allo Stato italiano, è stato rubato ai papi, ma questa è una parentesi. Comunque, immaginatevi che voi entrate nel più bel salotto del Quirinale, però non c'è luce, è un buio totale. Voi cosa vedete? Niente, vedete il buio. Eppure il salotto è lì, con tutta la sua bellezza, tutti i lustri, gli specchi, i bronzi, oro, eccetera, eccetera. È tutto lì, però noi non possiamo vederlo perché non c'è la luce. E immaginiamo che qualcuno accenda la luce, puff, fiat lux, e noi vediamo tutto. Ah, ma che meraviglia! Padre Antonio Royo Marin, un teologo domenicano, dice: ecco, questa è la grazia della visione beatifica. È una luce che Dio ci darà per poter contemplarlo faccia a faccia, cioè poter contemplarlo in tutta la sua perfezione, in tutta la sua bellezza. Noi sulla terra abbiamo prefigure, abbiamo mostre, abbiamo segni della visione beatifica. Per esempio, quando assistiamo alla messa e c'è la consacrazione, noi diciamo: mamma mia, il Santissimo Sacramento, e abbiamo questo sussulto interno di amore, di contemplazione del Santissimo Sacramento, eccetera, eccetera. Queste sono, per così dire, gocce della visione beatifica. Gocce. Al momento della nostra morte, se Dio ci dà la grazia di andare con Lui in paradiso, noi avremo la visione beatifica piena, la visione beatifica completa. Ora, torno al punto del quale stavamo parlando. Se nessuno può avere la visione beatifica prima di morire, la Madonna ha avuto la visione beatifica alla fine della sua vita, cioè nella pienezza finale, o ha avuto la visione beatifica sin dalla pienezza iniziale? E qui Padre Garrigou mostra come ci sono opinioni un po' divergenti fra i teologi. Se molti teologi sostengono che fin dal momento del suo concepimento, la Madonna ha avuto la visione beatifica. Se non possiamo negarlo senza supporre che in Maria l'intelligenza, la libertà e le virtù fossero rimaste sempre in lei. Vi spiego. E se Padre Garrigou dice: questa è una tesi molto probabile, cioè che la Madonna abbia avuto la visione sin dall'inizio. È molto probabile, non possiamo negarla, ma non possiamo nemmeno affermarla. Però c'è una terza posizione che è quella più accettata da tutti, che dice: la Madonna ha avuto questa visione beatifica sin dall'inizio, però per momenti. Alcuni teologi, e lui cita, ecco, San Francesco di Sales, Santo Alfonso Maria del Liguori, Suarez, eccetera, eccetera, dicono che la Madonna abbia avuto la visione beatifica sin dall'inizio e in modo permanente. Cioè, è almeno molto probabile, vedete come il linguaggio teologico è molto preciso, non afferma questo è così, che quella è solo la Chiesa che lo può affermare e finora non lo ha affermato. I teologi possono speculare, possono pensare, possono... Ora dice, è almeno molto probabile, secondo la grande maggioranza dei teologi, che Maria abbia avuto fin dal primo istante della sua concezione l'uso del libero arbitrio per scienza infusa, almeno in modo transitorio, cioè per momenti. E con questo anche la visione beatifica. Così pensano, e lui cita, ecco, San Vincenzo Ferreri, San Bernardino da Siena, San Francesco di Sales, Santo Alfonso Maria di Liguori, Suarez, Vega, Contenzon, Giustino, eccetera, eccetera. E quindi, per quale motivo si potrebbe affermare questo? Uno, già lo abbiamo visto, che è quello di dire la Madonna non può essere di meno di San Giovanni Battista. E questo già l'abbiamo visto, e San Giovanni Battista, la liturgia della Chiesa dice hai riconosciuto il tuo re. Cioè, nel grembo materno lui ha riconosciuto, cioè ha fatto uso della ragione e della facoltà di conoscenza per conoscere Dio. Poi c'è un secondo argomento che dice, dal momento che Maria ricevette dal primo istante la grazia, le virtù infuse e i doni, doveva essere giustificata come conviene agli adulti. Cioè, noi adulti ci giustifichiamo con i nostri meriti, in unione con i meriti della Madonna, in unione con i meriti di nostro Signore. Ma noi dobbiamo praticare la virtù. Cioè Dio ci dà la grazia, Dio ci dà tutti i mezzi, Dio ci accompagna, Dio ci aiuta, Dio ci sostiene, eccetera, eccetera. Però poi siamo noi che dobbiamo camminare. E quindi c'è il merito acquisito, c'è la virtù acquisita negli adulti ed è quello che fa la santità. Dobbiamo pregare e pregare vuol dire io voglio pregare, io voglio togliere tempo a qualsiasi cosa, a qualsiasi altra cosa che io possa fare per pregare. Questa è la virtù degli adulti. Quindi lì è piena conoscenza, pieno uso della ragione e piena consapevolezza e piena volontà, cioè libero arbitrio. Ora, in un bambino non è così. In un bambino di 2, 3, 4 anni non c'è ancora la piena coscienza e quindi non c'è ancora il pieno libero arbitrio. Ecco perché quando un bambino muore si dice che è una morte innocente. Innocente, quindi un bambino se battezzato va direttamente in cielo. Comunque, la Madonna avrebbe dovuto avere la virtù degli adulti, non quella dei bambini. Quindi non solo la virtù infusa di un bambino, ma la virtù acquisita di un adulto. Ed ecco che dal primo momento del suo concepimento, la Madonna ha avuto il pieno uso della ragione, il pieno uso del suo libero arbitrio, almeno in modo transitorio, cioè per momenti. Questo è un punto sul quale i teologi non si pongono ancora, non si mettono ancora d'accordo. Poi un terzo punto dice così: l'iniziale pienezza di grazie delle virtù e dei doni, che già superava la grazia finale di tutti i santi, non ha dovuto rimanere inattiva, inoperosa in Maria all'inizio della sua vita. Cioè non si può pensare che la Madonna abbia avuto alti e bassi. Cioè a volte diceva sì alla grazia, quindi saliva fino ai vertici della virtù, poi si addormentava e entrava con una sorta di letargo. Non si può pensare che la Madonna sia stata così. La Madonna è una linea retta che sale, 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 ma una linea retta perché che già dall'inizio c'era la pienezza delle virtù, eccetera, infuse. E quindi dall'inizio non si può pensare in un alti, bassi, si deve pensare in una continuità. Anche se evidentemente la Madonna ha avanzato, ha progredito nella pratica della virtù, nella conoscenza di Dio. Per esempio, è saputo che la Madonna ha frequentato le scuole del Tempio di Gerusalemme, quindi è stata istruita nelle sacre scritture. Essendo istruita nelle sacre scritture, chiaramente ha progredito nella conoscenza e quindi nell'amore per la verità e nella pratica della virtù. Ma questo è un accrescimo partendo già da una pienezza. Perché, e con questo concludo, dice, questo è il minimo che si possa dire della Madre di Dio, che ha goduto dell'apparizione dell'Arcangelo Gabriele, della santa familiarità del Verbo incarnato, che è stata costantemente da lui illuminata durante tutto il corso della sua vita nascosta e che ha dovuto ricevere durante e dopo la passione rivelazioni speciali e nel giorno di Pentecoste l'abbondanza dei lumi dello Spirito Santo più degli stessi apostoli. Cioè la Madonna ha ricevuto i doni dello Spirito Santo in Pentecoste più degli stessi apostoli. Ma voi direte, ma non ce l'aveva tutti già? Sì, ce l'aveva tutti, ma Dio sovrabbonda, Dio è pienezza di amore, Dio è solo amore nel senso che è amore infinito e Dio non si contenta con dare tutto alla sua madre sin dall'inizio, ma vuole darle anche di più e sovrabbondare, perché poi il criterio è Dio e questo criterio è infinito, quindi non ha fine, infinito vuol dire senza fine. Quindi c'è sempre campo per migliorare, c'è sempre campo per progredire, c'è sempre campo per perfezionarsi. E anche la Madonna, pur avendo avuto la pienezza di grazia iniziale, cioè sin dal suo concepimento, pur avendo avuto la pienezza di grazia dell'incarnazione, come dico, annunciazione barra incarnazione, pur avendo avuto la pienezza di grazia finale, cresce ancora per tutta l'eternità nella conoscenza e nell'amore di Dio. Detto questo, carissimi ascoltatori, spero che non vi siete persi nelle nuvole dell'alta teologia, e ho cercato di spiegare nel modo più semplice possibile, e lasciamo per la prossima puntata, il prossimo programma, un punto che sarà più facile, che la pienezza di grazia nella Madonna al momento della incarnazione. Non mi resta che augurarvi una santa domenica, e poi domenica Divina Misericordia, e quindi siamo nell'ottava della risurrezione di Nostro Signore. Vi auguro di nuovo a tutti una santa Pasqua, a voi, alle vostre famiglie, ai vostri cari. E noi ci diamo appuntamento sempre qui a Radio Buon Consiglio fra 2 settimane. Da Giulio Loredo a tutti, Ave Maria.